professore Lo Monaco e i colleghi, soprattutto per l'invito. Mi leggo alla questione della connessione dei saperi, che diventa quanto più mai necessaria davvero per ogni studioso in quanto tale. Il professore Lo Monaco diceva che, insomma, io studio filologia, lingua, letteratura latina, vedermi qui a parlare di digital humanities apparentemente potrebbe essere una contraddizione, ma se riflettiamo che il filologo classico ha come punto di inizio quella della produzione dell'edizione critica, che è un'operazione di creazione di un testo, studiandone altri e collezionandone altri, beh, quella si tratta di un'operazione multimediale in termini molto stretti, pensando al senso etimologico della parola stessa. Quello di cui vi parlerò oggi è un progetto che dirigo da poco più di 2 anni, un progetto europeo finanziato dallo European Research Council. È un progetto quinquennale che è basato, che ha la sua base nel nostro Dipartimento di Studi Umanistici e che, insomma, è forte della collaborazione di una serie di studiosi specializzati in un dominio di ricerca che è il midico tra quello dello studioso di lingua e letteratura latina e quello dello studioso di testi nella loro componente più materiale, in particolare, come vedete già, insomma, dal titolo che vi propongo, testi trasmessi su papiro. Vi dicevo, vorrei portare avanti una riflessione sui corpora, perché una delle finalità del progetto è quello di creare un nuovo corpus. Corpus di che? Gli studi letterari hanno tratto giovamento da grandi corpora e testi antichi e moderni. Pensiamo che, insomma, la creazione di un corpus è il grande merito di mettere insieme su una sola banca dati tanti elementi, tanti materiali che troviamo sparsi all'interno di biblioteche e collezioni intere. Un tempo per il filologo classico si parlava di Quellenforschung, si parlava di ricerca delle fonti, oggi ci si è spostati piuttosto in direzione di un'indagine intertestuale, il che significa affrontare i testi con maggiore rapidità e maggiore anche certezza. Insomma, c'è anche una sorta di tendenza all'ampliamento dell'angolo visuale sul quale ci approcciamo ai testi, nella speranza, insomma, di non smarrire l'attenzione per il dettaglio. Persino il classicista vive di una serie di banche dati, di una serie di strumenti per la propria ricerca, il latinista in particolare non può, insomma, non lavorare con uno strumento qual è l'Annephilologic. Vi ho fatto un esempio perché attraverso questo strumento, indicando il nome dell'autore e, insomma, per circoscrivere la nostra ricerca, ho indicato anche un'opera, vedete Tacito e l'Agricola, si può interrogare questa banca dati che logicamente ci trova tutte le referenze bibliografiche, uno strumento indispensabile in qualsiasi punto della ricerca, si tratti di una tesi di laurea triennale, si tratti di una magistrale, si tratti di un articolo specialistico di uno studioso. Altri strumenti sono anche quelli in cui troviamo tutti i testi, o insomma moltissimi dei testi degli autori della latinità, come questo The Latin Library, per cui cliccando sul nome dell'autore troviamo tutta, insomma in molti casi, o gran parte delle loro opere. E ancora il latinista ha a disposizione questo strumento che si chiama Library of Latin Text, per cui è possibile addirittura cercare l'occorrenza di una parola, di un lemma, all'interno di tutte le opere degli autori. Vi facevo un esempio, ad esempio con la parola imperium, ma insomma tagliata, perché potrebbero esserci vari casi da cercare, per cui si interroga e vengono fuori ancora una volta i testi. Così come esiste la Biblioteca Teubneriana Latina o il Thesaurus della lingua latina, che è una sorta di, insomma, banalizzo, ma di dizionario, in cui vengono registrate tutte le occorrenze di un lemma all'interno della letteratura. O ancora questa banca dati, che è quella della Biblioteca Digitale dei Testi Latini Tardo Antichi, in cui sono custoditi tutti i testi della tarda latinità, o ancora Musisque de Oque, in cui insomma attraverso delle semplicissime ricerche testuali si possono trovare ancora una volta testi latini sì, ma in poesia, così come attraverso quest'altra banca dati, Pedecerto. O ancora, questa volta affrontiamo una questione insomma più delicata, come quest'altra progetto che è in atto, una banca dati in costruzione, che è quella di mettere insieme testi bilingui, cioè testi in cui il latino non sia documentato da solo, perché nel momento in cui immaginiamo, parliamo diciamo letteratura latina, spesso insomma sarà retaggio anche banale di studi non sempre approfonditi, insomma il ricordo tragico delle versioni tradotte nei primi anni di liceo, ma abbiamo un'idea monolitica della letteratura. Invece alcuni testi, quelli bilingui in particolare, ci danno una mano a capire meglio una realtà multilingue, multiculturale, qual era quella dell'impero. Su questo concetto di multilinguismo ritornerò senz'altro. Ancora, finora, ecco, vi dicevo banche date, quindi per la ricerca testuale. Ancora il classicista ha a disposizione degli strumenti ancora più complessi, come questo del Classical Text Editor, per la creazione di edizioni critiche. Finora soltanto testi, quindi, come prodotto del lavoro del filologo classico, ma è giusto anche interrogarsi sui testi nella loro materialità. E quindi esistono anche una serie di banche dati relative alla tradizione manoscritta. Il latinista quindi che vorrà interrogarsi sulla tradizione manoscritta del Bellum Iugurtinum di Sallustio potrà andare a interrogare una serie di banche dati dove troverà il rinvio ad una serie di libri antichi finora manoscritti, o andando indietro, ecco, si potrà approdare ad alcune banche dati che riguardano invece la tradizione più antica, che è quella almeno fino alla tarda antichità, soprattutto manoscritti sì, ma anche frammenti trasmessi sul papiro. Perché? Vi dicevo, vi ho fatto una carrellata anche molto veloce e approssimativa delle banche dati testuali, poi vi ho fatto vedere una banca dati di manoscritti. Ma insomma è giusto richiamare l'attenzione sempre sulla componente più materiale e più antica della trasmissione di questi testi, per cui a un certo punto ci troviamo a sconfinare come latinisti nel dominio di ricerca dei papirologi, per cui se voglio cercare la tradizione più antica di un determinato auctor non potrò che andare a cercare a interrogare alcune banche dati come questa, che si chiama Loven Database of Ancient Books, o anche un'altra banca dati che si chiama Mertenk Pactua, o ancora papiri.info. Ogni banca dati con la sua specificità, ma sempre incomplete, perché nel momento in cui interrogo questa banca dati riesco a trovare una serie di dati materiali, il rinvenimento ad esempio di un determinato papiro, il tipo di testo contenuto, ma non trovo il testo in sé, non posso fare un tipo di indagine testuale che posso invece fare attraverso gli strumenti del latinista. Insomma, ad un di mezzo tra gli strumenti abituali del latinista e quelli abituali del papirologo si colloca il progetto Platinum. Vi ho riportato, non per puro vezzo, il titolo completo del progetto, che è Papiri e testi latini, approfondimenti e nuove metodologie per un approccio filologico, letterario e storico ai testi latini su papiro, ai papiri latini. Il progetto quindi vive dell'intersezione di due grandi settori, la latinistica e la papirologia, che devono necessariamente interagire tra loro, se non altro perché i papiri sono il supporto sul quale si sono trasmessi dei testi. La papirologia, ma qui insomma ci sarà Gianluca Del Mastro, che è un papirologo, io non lo sono, quindi vi saprà dire molto di più di quanto possa fare io. La papirologia è una scienza relativamente giovane e la grande quantità di testi greci rispetto a quelli latini ha fatto sì che insomma l'attenzione fosse focalizzata fino a tempi veramente recentissimi, soprattutto sul greco. Il latino è sempre stata, la papirologia latina è sempre stata un po' più ancillare rispetto a quella greca, che del resto ha dato anche molte soddisfazioni, perché penso a Saffo, insomma, grandi autori della letteratura greca sono noti soltanto attraverso testimonianze dirette su papiro. Il latino quindi è stato un po' eclissato e il progetto Platinum ha il compito di rimettere insieme e di ristabilire un corpus di tutti i testi latini trasmessi su papiro che non troviamo registrati nelle banche dati del latinista, di cui però il latinista ha bisogno, se non altro perché pensiamo che molto spesso questi testi, anche per la via in cui si sono trasmessi, ci danno, danno voce ad una realtà legata anche spesso alla vita quotidiana, ci fanno rendere conto di pratiche anche scolastiche delle quali noi sappiamo attraverso il detto degli autori, mentre spesso questi testi vengono anche dalla dimensione delle scuole in senso stretto. Vi darò qualche esempio, che è quello di Virgilio. Non occorre dire nulla, insomma, su Virgilio. Immaginate che, insomma, la fortuna di Virgilio era enorme già all'interno delle scuole antiche. E di questa fortuna, che noi conosciamo per via indiretta attraverso quello che ci raccontano una serie di autori, non soltanto attraverso chi scriveva le grammatiche latine, che usava esempi virgiliani, ma insomma attraverso molte fonti, questa fortuna virgiliana c'è nota anche da un dato molto più materiale, che è quello di aver trovato dei frammenti che provengono dalle scuole orientali in cui qualcuno si esercitava in latino attraverso il testo di Virgilio. Questo è un esempio, forse insomma leggere è complesso almeno dalla fotografia a una certa distanza, però forse riuscirete a capire che si tratta di una stessa linea scritta più volte. Non voglio richiamare alla mente degli esercizi che si facevano alle scuole elementari, ma queste sono delle esercitazioni scribendi, delle esercitazioni di scrittura, per cui degli scribi professionisti avevano bisogno di imparare a scrivere il latino. Ricordiamo che siamo in Oriente, una zona dell'impero romano in cui la lingua maggiormente, insomma, diffusa era il greco, quindi probabilmente degli scribi che erano ellenofoni, che parlavano il greco, avevano bisogno di scrivere anche documenti in lingua latina e per esercitarsi nella scrittura ricopiavano le lettere latine e, dovendo scegliere un testo, veniva scelto Virgilio. Vi ho dato un altro esempio di un exercitatio scribendi. Questo invece è un esempio, insomma, un po' più singolare, perché vedete ancora una volta due linee nella parte bassa, vedete le stesse sequenze di lettere. C'è scritto Eneas Dardanie. Il personaggio è evidentemente il protagonista, ancora una volta, della grande, dell'Eneide virgiliana, ma la sequenza Eneas Dardanie non è in nessun verso noto. Che significa? Che nel momento in cui Virgilio circolava all'interno di determinati ambienti era penetrato talmente tanto nel patrimonio culturale che probabilmente qualcuno, quando doveva esercitarsi a copiare delle lettere, inventava anche delle sequenze che avessero per protagonista lo stesso protagonista dell'Eneide. Questo è un esempio ancora più singolare, perché vedete, insomma, questo non è un papiro, ma è un'ostra con un coccio di terracotta. Vi dico, insomma, molto sommariamente che anche gli ostraca, quindi i cocci reimpiegati per la scrittura di testi o documenti, vengono inclusi nel dominio della papirologia. In questo caso si tratta di un ostracon che proviene da Xeron Pelagos. Xeron Pelagos è un forte romano nel deserto orientale d'Egitto. In questo deserto, insomma, da questa località, Xeron Pelagos, immaginate uno stanziamento militare, se ci aspettiamo dei testi, ci aspettiamo soprattutto dei testi che abbiano a che fare con i bisogni di chi c'era, quindi dei militari stessi. E allora ci sono una serie di lettere tra commilitoni che si scambiano favori o che si scambiano aiuto, che si scambiano materiale per la sopravvivenza, richieste di pettovagliamenti, quindi testi di natura documentaria. Ebbene, tra queste lettere, tra questi documenti, viene fuori anche un testo che è Virgilio, ma lo virgoletterei perché qualcuno, non sappiamo molto, la scrittura non è una scrittura molto bella, è quasi una scritturaccia, diremmo. Qualcuno, sicuramente un militare, perché non sembra che ci fosse qualcun altro in questo forte, o comunque qualcuno legato ai militari, alle frange militari di Xeron-Pelagos, qualcuno si esercitava in lingua latina ricordando a memoria i versi dell'Eneide. Nessuno direbbe che questa è l'Eneide, o almeno non a prima vista. Vi ho riportato anche una trascrizione del testo, l'ho riportata perché, insomma, chi di voi ha studiato latino riconoscerà ben poco delle strutture, delle, insomma, delle proprietà, dei fenomeni ortografici, soprattutto del latino classico, perché si tratta di un latino molto imperfetto. Questo signore che ha scritto questi versi su un coccio, quindi un materiale di riciclo, probabilmente un divertismo letterario, non sappiamo molto, l'ha fatto ripetendo forse a memoria dei versi, sbagliando, mescolando anche metà verso e un'altra metà di un altro verso, insomma, creando anche dei pastiche, e creando dei pastiche anche dal punto di vista, diremmo, linguistico. Il che per il latinista è di estremo interesse, perché ci permette di valutare anche le forme di quella lingua in un contesto specifico e in un tempo specifico, perché si tratta di un testimone di secondo, terzo secolo dopo Cristo. O ancora, vi parlavo di multilinguismo. L'Eneide, naturalmente, grande opera di Virgilio in lingua latina, qui vi dico che si tratta di un'Eneide latino-greca. Vi dicevo anche che, parlando di Oriente, perché tutti questi testimoni che sto riattraversando rapidamente insieme a voi, ma insieme a tutti gli altri che studiamo col progetto, hanno soprattutto una provenienza orientale, per delle ragioni climatiche, perché insomma questo tipo di materiale, che proviene soprattutto per via archeologica, si è conservato grazie a specifiche condizioni climatiche. Ebbene, sempre dall'Oriente, in particolare da un piccolo villaggio egiziano che si chiama Ossirinco, proviene questo frammento, un frammento questa volta di pergamena, ugualmente incluso nel grande dominio della papirologia. Questo frammento di pergamena da un codice aveva l'Eneide ricopiata su doppia colonna. Sezione latina, sezione greca, traduzione a fronte. Avremmo sicuramente visto, se non con il latino, anche con delle lingue moderne, questi libri bifronti, per cui insomma un lettore francese può comodamente avere la versione della Divina Commedia sulla pagina sinistra e trovare sulla destra la traduzione francese. Qualcosa di molto simile si faceva anche nell'Oriente della tarda antichità, per cui l'Eneide si trova anche tradotta in lingua greca. Qui avete un altro esempio. Cosa ci dice questo? Ci dice che evidentemente anche chi aveva come lingua madre il greco, all'interno di un impero sempre più romanizzato, aveva il bisogno di conoscere quella lingua. E per conoscere quella lingua del dominatore, quindi il latino, lo faceva leggendo grandi opere della latinità, che avevano anche un valore ideologico, perché l'Eneide aveva, insomma, leggere l'Eneide non significa leggere un'opera a caso, ma significa leggere un'opera che canta un determinato eroe, ma che canta un determinato periodo della storia di Roma stessa, significa imparare la lingua attraverso un determinato tipo di letteratura. Ma se il latinista vuole cercare questo testo trasmesso da questo bifoglio che vi sto proiettando, che è un bifoglio che addirittura proviene da Nessana in Palestina, dove lo trova? Non lo trova su nessuna delle banche dati delle quali vi ho parlato, eppure si perde molto, perché si perde una testimonianza della circolazione dell'opera, si perde anche delle lezioni testuali che possono essere comodo al futuro editore dell'Eneide. Nel momento in cui quindi vi ho parlato di una serie di luoghi, qualcuno ve l'ho indicato su questa mappa, come vedete siamo abbastanza lontani dal centro dell'impero, Roma. Quindi quello che insomma ci si ripropone è anche l'operazione di collocare i testi all'interno dei loro contesti e dei contesti di circolazione. Si tratta quindi di un'operazione, quella del nostro progetto, di ricostruzione di spazi, ma anche di una ricostruzione del ruolo di una lingua e di una letteratura all'interno di questi spazi. Insomma, cerchiamo di vedere la letteratura attraverso la sua circolazione e attraverso la sua fortuna. Ma spesso, ecco, anche l'uso di determinati strumenti digitali ci permette di vedere quello che non era stato visto. Questo è un papiro che, insomma, fino a poco tempo fa si diceva trasmettesse una prosa letteraria latina. In realtà l'uso di fotografie digitali ad alta qualità e l'esame diretto poi dei testimoni, sempre che va sempre rigorosamente fatto all'interno delle collezioni delle biblioteche dove si trovano conservate, bene, in realtà rileggere questo testo significa far venire fuori un nuovo tassello della letteratura latina, se non altro perché, vi dico insomma soltanto una delle cose, oltre l'occorrenza di Anfione e Zeto, che sono due gemelli che mi ricorderà chi di voi è andato al Museo Archeologico Nazionale avrà visto il supplizio di Dirce. Oltre il nome di questi due gemelli, che è occorrenza insieme molto rara nella letteratura latina, viene fuori il nome di Gaio Lelio. A chiunque, parlando di Gaio Lelio, verrà in mente Cicerone, e si aprono una serie di prospettive sul tipo di testo trasmesso, non altrimenti noto dalla tradizione manoscritta. Vi dicevo quindi, quello che creeremo, il progetto è insomma raccogliere questi testi non è semplice, proprio perché vi dicevo che il latinista non li ha già a disposizione, ma deve andare a scavarli tra gli strumenti del papirologo e dare nuova linfa da una prospettiva diversa che è quella della nostra disciplina. Quello che quindi cerchiamo di fare, provenendo questi testi da tanti punti diversi dell'impero, soprattutto dall'Oriente, è quello di avere sempre presente la loro circolazione, circolazione dei testi, che significa circolazione di una lingua, che significa circolazione di una letteratura, che significa circolazione di una cultura e interazione di questa cultura che arriva, quella di Roma, con culture preesistenti e già circolanti all'interno di questa determinata area. Insomma, ritorna la parola chiave di multilinguismo, multiculturalismo, che apparentemente sembra tanto di moda, ma è qualcosa che ha sempre caratterizzato il dialogo, quale insomma che fosse la forma di questo dialogo tra culture. E quindi spero che riesca a far funzionare. Consento. A priori consento. Il progetto, proprio per questo, sta cercando di creare una mappa della circolazione del latino. Non è soltanto, o meglio, insomma, da Roma, si irradia una serie di punti. Se riuscissi a spostare questo Latin Papyri, che come vedete da Roma si irradia in tutta una serie di punti eccentrici, e vedete indicati attraverso questa mappa, che io proverò a zoomare sempre di più, in una serie di villaggi, Euemeria, Narmutis, Teptunis, tutta l'area di Crocodillopolis, Ptolemais, in cui vediamo circolare e arrivare testi della latinità, arrivare e interagire con quello che c'è di preesistente. Quindi una nuova mappatura della circolazione linguistica e letteraria, ma crearci anche, ecco, io so che questa cosa non riuscirà, stiamo creando anche una banca dati in cui finalmente lo studioso di lingua e letteratura latina potrà avere comodamente a disposizione questi testi che altrimenti dovrà andare a ripescare su una serie di pubblicazioni di ordine papirologiche. Io ci sto provando, ma non so se per la mia scarsa abilità informatica o per qualche pasticcio che ho fatto nella preparazione del PowerPoint, non riesco a farvi vedere la banca dati del progetto, che è una banca dati in costruzione. Ad ogni modo, insomma, vi dico che stiamo mettendo online tutti questi testi che potranno essere ricercati secondo la stessa prassi di tutte le altre banche dati dei testi più, insomma, della classicità, della latinità, quindi oltre il Virgilio che troveremo sul Latin Library secondo una determinata edizione critica, troveremo anche questi vari Virgili, se posso dire così, orientali, e metteremo comodamente a disposizione degli studiosi questi testi. Io mi interrompo qua e vi ringrazio per l'attenzione.